Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Come no? Belle parole, ma intanto in quella vera c'erano i giardini pensili, una delle sette meraviglie del mondo antico. Qui invece abbiamo solo Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
E ti pare poco?
Sì, infatti, ogni volta cerca di mortificarci.
Sei un giardino pensile, Sergio.
In qualche modo, non so se prenderlo come un complimento, ma insomma, vabbè, buongiorno intanto Valerio.
Buongiorno, ben trovato.
Noi fingiamo che la nostra sigla sia disciplinata, ma non lo è,
no,
purtroppo.
No.
Ce ne siamo fatti una ragione da tempo. Voi tutti siete benvenuti e benvenute, ovviamente, e anche oggi, ed è una grande fortuna, soprattutto per voi, non siamo soli.
Non siamo
un ospite con noi. Lo introduciamo con una specie di regalo sonoro, se vogliamo, anche no, non è un quiz, però sono sicuro che riconoscerà questa musica. Sentiamo. Vedo l'espressione di Alessandro Bonetti che è piuttosto interrogativa, ma ci piace
sì.
Questo. Beh, è passato anche molto tempo. Intanto buongiorno Alessandro Bonetti.
Buongiorno a tutti.
Nostro ospite. Se ti dico 1991.
Sì.
Metti a fuoco il tuo esordio, diciamo, come primo violino concertante in quest'opera Pollicino.
È un tuffo nel passato incredibile.
Beh, 91, sì, non è propriamente l'altro ieri.
Come fai a saperlo?
ci sono i curricula per questo.
Sì,
Hans Werner Henze.
Esatto. Sì. Il Pollicino, sì, è la prima collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. In particolare l'orchestra era l'orchestra del Conservatorio. L'allestimento invece era del Teatro Comunale di Bologna, avevo da poco passato la selezione, mi ero appena diplomato, avevo passato la selezione per l'orchestra e mi proposero questo ruolo di violino concertante.
Beh, qui non ho trovato quella registrazione, qui c'era Maria Pflüger al violino, ma insomma volevo rievocare un po' gli inizi che poi in realtà ti hanno portato lontano dalla musica cosiddetta classica, dai teatri, beh, non solo,
non
ma
solo.
Insomma è un artista babilonico.
È molto babilonico, ci sono anche negli ascolti che ci ha portato tante provenienze, tante matrici, diciamo così. Questo ti ha mai creato problemi? Il fatto di essere così eclettico nel mondo della musica non sempre viene capito.
Assolutamente no, anzi, per quanto mi riguarda, è sempre una ricerca di linguaggi nuovi, il fatto di suonare. E chiaramente il violino, anche lo strumento che suono, mi porta a fare alcune cose piuttosto che altre, però la mia curiosità poi mi porta a esplorare più territori possibili.
Colonne sonore, contesti prog, tournée con gruppi come la premiata Forneria Marconi e allo stesso tempo anche una pratica con la musica classica che non hai abbandonato.
No, assolutamente. Io faccio parte dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. E fortunatamente riesco a ricavarmi degli spazi per le altre attività. Sono riuscito, sì, ormai hai citato la PFM, è un gruppo con cui suono da 20 anni esatti, quindi è una collaborazione che definirei quasi storica.
Che poi è un gruppo che non è che suona solo in Italia.
No, infatti il mio ruolo è soprattutto quello di suonare all'estero. Loro hanno un violinista dal 79 che è Lucio Fabbri, che continua la sua collaborazione col gruppo. Prevalentemente all'estero, però lo sostituisco per scelte, per insomma diversi motivi.
Beh, quindi in quel caso violino elettrico, anni. In quel caso.
Violino elettrico, assolutamente elettrico, sì sì sì.
Ora però è giunto il momento di ascoltare un tuo brano. Con cosa iniziamo?
Allora, il primo brano che ho proposto è Esqualo di Astor Piazzolla, eseguito con il Mirada de Tango quartetto con cui suono da 7-8 anni circa, con cui affrontiamo appunto la musica in particolare di Astor Piazzolla, ultimamente anche di Carlos Gardel.
Ma questo è un brano pazzesco, tra l'altro ispirato alla sua passione per la pesca d'altura.
Esattamente, sì.
Quindi...
un brano che tra l'altro ha dedicato al violinista che suonava con lui, Fernando Suárez Paz,
mm-hmm. Certo.
Un brano che amiamo molto, la registrazione è presa da un video che abbiamo fatto così a scopo promozionale, che vi inviterei anche a vedere perché è piuttosto interessante, articolato, molto bello come riprese anche.
C'è uno squalo vero anche?
No, non c'è lo squalo, ci sono quattro persone che suonano e basta.
Sentiamo.
Che meraviglia sto pezzo, Esqualo di Astor Piazzolla, il violino di Alessandro Bonetti, e ci ricordi chi c'era con te?
Sì, allora il Mirada de Tango Quartet, che è composto da Manuela Turrini alla fisarmonica, Claudia D'Ippolito al pianoforte e Roberto Salario al contrabbasso.
Beh, tra l'altro complimenti, perché non è facile mantenere, tenere viva, diciamo, la tensione ritmica di questo pezzo dall'inizio alla fine. Non è semplice.
Ed è esattamente questa cosa che sta dicendo Sergio, il fuoco che ti accende quando suoni il tango, cioè questa verve ritmica collegata alla melodia e all'armonia.
Anche il tango ha sicuramente un aspetto ritmico importante, un aspetto emotivo e passionale altrettanto importante. Penso che sia stato il mio primo amore, musicalmente parlando, e risale a quando ero bambino. E non so perché, non ho mai capito, ma ho sempre avuto una forte attrazione, anzi, probabilmente anche la scelta del violino come strumento deriva dall'ascolto di qualche tango che non mi ricordo, sinceramente.
Che è avvenuta a che età la scelta?
Da 5 anni, qualcosa di simile.
Da piccolo piccolo.
Sì, sì, sì.
Ed è stata ovviamente una passeggiata perigliosa, perché comunque il violino non è semplice da assimilare e soprattutto va tenuto sempre sveglio, no? Come... Infatti ce l'hai qua, te lo sei portato.
Ce l'ho qui, sì, cioè, per forza, sì. No, anche perché vengo da una registrazione di altro genere, stiamo facendo Cenerentola in teatro.
Ah, vedi? Siamo partiti da Pollicino, ora c'è Cenerentola, tutto torna.
Temos que nos separar. Agora é assim, juro que vou te encontrar. Tão logo chegue o fim, primeiro eu vou passar. E você depois de mim vai por um sertão bela distrair corações por aí, me esquecendo. Eu posso até te esquecer, esqueço até de mim, mas já tomei meu lugar na fila do tamborim. E quando tudo acabar naquele botiquim, a gente se encontra. Você de verde branco e eu de azul. Na quarta-feira de cinza.
Brano così. Breve, sì, da un disco del 2016, Douglas Germano ha scritto questa brevissima canzone, anche per dire al nostro ospite Alessandro Bonetti che non stiamo mai fermi, insomma, dall'Argentina ci siamo spostati subito in Brasile. E ora...
Strumenti fuori bordo.
E così, strumenti fuori bordo.
Beh, abbiamo parlato anche della pratica del violino, abbiamo accennato appunto a quello che è lo strumento del nostro ospite, ma in questo spazio di solito andiamo appunto a ricercare dei suoni davvero anomali oppure degli usi alternativi di un certo strumento a seconda. In questo io stavolta sono stato così, forse proprio non ligio, non didascalico, perché in realtà non è uno strumento fuori bordo, si tratta di manipolazioni elettroniche che però danno dei risultati veramente abbastanza fantascientifici dal punto di vista sonoro.
Quindi quello che tu mi hai insegnato si dice lo spippolamento
a manetta proprio. Esatto, che quello. Si può dire o di una macchina che stai, come dire, di Formula 1 che stai cercando di customizzare, oppure appunto
o anche una dimensione onanistica volendo, ma quello ovviamente no.
Speravo che non lo tirassi fuori e continuiamo così,
sì,
perché
no, vabbè.
Comunque, il protagonista è Aphex Twin, ovvero Richard James, perché in realtà è H. Aphex Twin, un grandissimo, interprete di questa attitudine eversiva quasi, nel senso che utilizza le possibilità che gli dà l'elettronica per creare anche dei suoni che potrebbero pure essere fastidiosi da quanto sono, diciamo così, fuori dallo spettro. Tra l'altro, questo pezzo che io ti ho trascritto come formula, in realtà realtà è un escamotage, perché il titolo vero è questo, adesso te lo faccio vedere.
Sì, che è viene una formula
poi,
proprio.
È una formula, è una formula. E molti, per no, siccome nessuno sa come si traduce questa cosa, perché sono almeno una quindicina di simboli matematici, dicono vabbè, quello è formula. E è un brano sperimentale, come ulteriore chicca, così vi dico che osservando uno spettrogramma della traccia mentre va, si possono osservare immagini del volto di James, ovvero di Richard James, ovvero di Aphex Twin. Ma questo, ma chi se ne frega? Sì. L'importante è che ce lo sentiamo.
Stavo cercando di identificare la tonalità d'impianto, non riesco, c'è qualcosa che mi
è
sfugge
difficile,
in questo,
sì.
Però insomma...
È la colonna sonora di un acufene.
Sì, potrebbe essere, Aphex Twin.
Aphex Twin, lui in realtà appunto nel suo genere è veramente un bomber.
Ma guarda, io metterei tutta la sua discografia pur di non passare a ciò che ci attende, purtroppo.
Aiuto,
sono un po' in imbarazzo,
basta il titolo.
Allora, l'amico e collega Gian Sergio Valeriani ormai parla solo con noi, perché sai che è osteggiato, cioè lui sta preparando una nuova trasmissione ma non gliela fanno andare in onda e non si capisce, per cui c'è questi trailer che solo noi
gli permettiamo di mandare in onda.
Allora mi ha chiamato perché ha saputo che avremmo avuto Alessandro Bonetti ospite, dice devi assolutamente chiedergli se vuole partecipare poi alla puntata. Guarda, non so che dirti, Alessandro, ora sentiamo il trailer, ma per confortarti ti dirò che probabilmente non si farà questa puntata.
No, non c'è problema.
Comunque sentiamo.
Note a margine.
Come suona il violino di un fantasma? Gli abitanti di Alberobello, splendido paese della Puglia e meta turistica nota in tutto il mondo, hanno deciso di rompere il silenzio e denunciare l'inquietante fenomeno sonoro che da molti anni regolarmente scuote l'intero paese nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. In quella notte, un violino solitario suona con vigore e virtuosismo inauditi e i fatti ad oggi inspiegabili sono almeno due. Ogni abitante di Alberobello, senza eccezioni, lo sente come se fosse vicinissimo, a pochi metri. Ma nessuno è mai riuscito a capire dove sia, e tantomeno chi sia il violinista. L'origine del mistero va forse ricercata nella discussa biografia del violinista e compositore Giuseppe Tartini, l'autore della celebre sonata per violino in sol minore, detta Il Trillo del Diavolo, che nella prima metà del Settecento avrebbe soggiornato proprio ad Alberobello per un certo periodo, e forse è proprio lì che fu ispirato dal demonio. Ne parliamo con la filosofa e performer grigionese Angelica Tremens, autrice della docufiction Suoni oltre la morte, e con il musicologo templare Fausto Sabba, fondatore della prima setta equalizzata in Piemonte. Trullo del Diavolo, a cura di Gian Sergio Valeriani. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Fosco Rotondi. Effetti speciali e marketing, Crudelia Franzoni. Regia, Lucio Gelli.
Note a margine.
Domenica a mezzanotte, su Martedì.
Rete 2.
Ecco.
Restiamo sempre un po' basiti.
2 minuti e 10 per dire la battutina del trullo del diavolo.
Il trullo del diavolo, sì. E io temevo questa cosa, però...
Però ci sono delle genialate dentro. Lui ha sempre
questa...
Sì, ma
Gian Sergio, guarda che secondo me va tenuto d'occhio, ma in sì. tutti i sensi proprio. Infatti. Che dici, Alessandro?
Assolutamente, certo.
Non so se ti consiglierei di partecipare però a questa tavola rotonda.
No, stanne alla larga.
Forse meglio.
Direi sì.
Forse seguirò il consiglio.
A proposito di trulli.
Ce l'ha fatta di Lockwood a restare poi ligio alla parte di Paganini, naturalmente il moto perpetuo qui, come dire, svisato in qualche modo. Certo. Beh, lui è un jazzista, un improvvisatore.
Fantastico.
Però immagino che questo tipo di operazioni ti piacciono.
Assolutamente, sì, sì. Didier Lockwood è uno sicuramente dei punti di riferimento, eccezionale in tutto quello che ha fatto. Violinista, anche violinista elettrico.
Beh, poi con un'impostazione comunque ineccepibile, nel senso che i primi violinisti jazz magari avevano delle sporcature tecniche che poi facevano gioco anche nel contesto, però...
Diciamo che è uno di quelli che ha portato avanti il virtuosismo legato all'improvvisazione, ma della verità Grappelli... che è stato il primo famoso, no, nel mondo, era ineccepibile nel suo suonare, veramente geniale.
E infatti questo brano arriva da un disco For Stefan, non a caso, certo. Del 2008, proprio di Lockwood.
Adesso c'è For Alessandro, nel senso che sei tu che devi darci ancora musica, hai portato un paniere, sentiamo di che si tratta.
Dunque, si tratta di un brano del terzo disco della Classic Orchestra Frubeat. Il brano in questione si chiama La Marcia su Algeri. Nasce il titolo da una storia immaginata da Marco Zanotti, che è l'autore.
Sì, che abbiamo ospitato anni fa.
Che avete ospitato, sì, infatti. È un gruppo abbastanza trasversale, nel senso che unisce generi diversi, soprattutto sonorità provenienti da generi diversi, perché unisce percussioni africane, e unisce il clavicembalo, quindi strumenti di tradizione europea, strumenti legati più appunto alla tradizione antica, strumenti classici, barocchi, e appunto percussioni, basso. È un ensemble, io penso, unico nel suo genere.
Quindi anche violino barocco?
Violino barocco nel primo disco. Nel primo disco, che è Shrine on New Fela, dedicato alle musiche di Fela Kuti, che tra l'altro ha come ospite anche Sean Kuti.
Il figlio.
Sì, esatto, oltre a Colobo in un brano. Io in particolare ho suonato il violino barocco, perché il gruppo di archi era ridotto a 2, e quindi c'era la viola da gamba di Rosita Ippolito. Ho cercato di adeguarmi al suo modo di suonare, insomma, alle articolazioni dell'arco barocco, per cui... fatto questa scelta, sì. E poi piano piano invece il gruppo degli strumenti ad arco si è riempito e ha virato più sul quartetto classico, quindi ormai siamo...
Ricordaci il titolo del brano.
Il brano è La Marcia su Algeri, di Marco Zanotti.
Thank you.
beh, con un assolo, tra l'altro tanto breve quanto notevole, di Alessandro Bonetti, nostro ospite oggi.
Sì.
Sonorità che mi intrigano tantissimo. Queste,
tra beh, l'altro, era pericolosissima, no?
Sì, come
l'insegna,
idea, sì.
No? Mettere la musica antica, sì, e barocca, e a strumenti così diversificati dal punto di vista della matrice, e però fin dal primo album si è capito
funziona.
L'afrobeat entra nella musica in un contesto europeo.
Ma tra l'altro, una curiosità, all'inizio era una celesta o erano dei campanellini così che suonavano?
C'era, no, non una celesta, Glockenspiel.
Ah, ecco, Glockenspiel, ecco. Sì. Bellissimo davvero, sì. Grazie per questo regalo.
Vabbè,
che ci ha portato.
Piacere.
Posso lanciare una frecciatina al Vaticano?
Ma
così
certo.
Posso permettermi.
Anche una alabarda, se vuoi.
No. Solo per dire che io andrei a messa tutte le settimane se ci trovassi un coro che fa queste cose,
sì,
per dire.
Però il Vaticano, quindi, probabilmente le fanno con questa musica qua.
Non lo so.
È in giro che poi si sparge, sì, il seme della chitarrina.
La chitarra con due accordi,
sì,
e via. E no, qui siamo a Josquin des Prez con la sua missa pangelingua, siamo a livelli altissimi. Tali Scholars, in questo caso, direttamente da Peter Phillips.
Musica bestiale.
Ecco, io ce la terrei in gabbia, Elena, ma
perché era lei stavolta.
Era lei stavolta, sì, che evoca così questo mondo, stavo per dire ornitologico, ma non solo, zoologico, ecco.
Sì. Stavolta, ad esempio, andiamo dalle parti dei felini.
In questo caso sì, ma credo che anche il nostro ospite abbia avuto a che fare in qualche modo con musiche che prendono ispirazione o si riferiscono al mondo animale. No, mai successo.
Sicuramente sì, ma non, ecco, di questo non ricordo.
Però secondo qualcosa ti verrà in mente.
Anche solo il Carnevale degli Animali.
È successo a John DeLeo con il suo Gatto Persiano. Beh, un lavoro che tu conosci molto bene, questo grande Abaras, che
sì,
non ho capito cosa significhi.
Credo sia un neologismo in realtà.
Non significa nulla.
Sì, un caravanserraglio, immagino che voglia dire quello.
Beh, è un disco del 2014, uno dei lavori, a mio parere, più felicemente turbolenti degli ultimi 20 anni, non solo in Italia. Davvero notevolissimo. Tra l'altro, nella formazione c'è anche un violino, quello di Massimiliano Canneto, ma lo dico solo perché abbiamo un violinista ospite oggi. In realtà il Gatto Persiano è evocato da versi onomatopeici, quindi non c'è un testo vero e proprio. Il brano si chiude poi con le fusa di un gatto vero, che insomma sono,
nobilitano il tutto
in qualche modo.
Diciamo.
È una specie di versione moderna, modernissima, del duetto buffo di due gatti, no? di Rossini, naturalmente, in quel caso una specie di divertissement. Qui non è che ci si diverte più di tanto, anzi è anche un po' minaccioso questo Gatto Persiano. Sentiamo.
Wow.
Non si sentono. No. Forse la coda è stata
comunque tagliata. Nessun gatto è stato maltrattato, questo lo possiamo dire,
lo possiamo
per la
dire
no,
speravo
disco.
Si sentisse, ma nella coda evidentemente scende in modo veloce. Poi io parlavo di un violino, in questo brano non c'era, ma insomma
abbiamo sbagliato quasi tutto
diciamo. Però il gatto persiano c'era.
Ora siamo diciamo stiamo per salutarci, però c'è ancora una tappa insieme al nostro ospite, e è una tappa che ci permette di affrontare anche, diciamo così, una sezione dal punto di vista stilistico importante, che è quella del prog. Prima di ascoltare i Deus Ex Machina che ci hai portato, volevo ancora farti una domanda sulla PFM.
Sì.
Tu ci dicevi anche di questo strano menage con Lucio Violino Fabbri, il fatto sicuramente di avere poi questo violinista che è diventato anche un grande arrangiatore, ti avrà messo a disposizione un materiale interessante, immagino, no? Perché lui poi quando scrive arrangiamenti per la PFM pensa anche a valorizzare se stesso.
Certamente, per me è sempre un grandissimo stimolo ogni volta che si fa qualcosa di nuovo, cioè di nuovo per me, intendiamoci, no, anche di nuovo. Comunque confrontarmi sempre con una figura così rilevante, e anche con, direi anche con Mauro Pagani per quanto riguarda i dischi dei primi anni, insomma c'è sempre qualcosa da imparare, ecco, ed è una delle cose che mi piace molto in questa collaborazione. Il fatto
che percentuale c'è invece, appunto, è accennato al materiale nuovo tra, diciamo, il repertorio storico e quello nuovo, quanto, perché ovviamente sappiamo che gruppi
dici
come questi
nelle scalette degli attuali concerti.
Sì.
Ma circa un quarto e tre quarti, o un terzo e due terzi, ecco.
Ovviamente
di solito
poi i capolavori o comunque
certo quelli vengono sempre comunque riproposti.
Ecco, invece Deus Ex Machina
è un gruppo che nasce a Bologna alla fine degli anni 80, andiamo molto molto indietro nel tempo. È stato il primo gruppo con cui ho avuto occasione di suonare il violino elettrico, primo gruppo con cui ho avuto occasione anche di uscire dal genere classico, che fino ad allora era l'unico che avessi mai approcciato. Quindi per me è un'esperienza assolutamente fondamentale quella di suonare con loro, che mi contattarono all'inizio degli anni 90, erano lì lì per fare il primo disco, Gladium Cheli, e poi il gruppo è andato avanti fino a pochi anni fa. L'ultimo disco è del 2016, è l'unico in italiano. Il pezzo che vi propongo è il brano di apertura appunto di questo disco, ed è il gruppo anche grazie a cui poi mi si sono aperte molte strade, tra cui la collaborazione con la PFM, perché suonammo a New York verso la fine degli anni 90 per la etichetta Cuneiform, nella locale la Knitting Factory.
Quella di John Zorn.
Esattamente, sì. Esattamente. E lì conobbi Leonardo Pavkovic, che è un produttore, e organizzò una tournée appunto in Messico 21 anni fa di PFM, e fece il mio nome, visto che Lucio Fabbri non poteva partecipare, perché in quell'occasione era, in quel periodo era a Sanremo con Dolce Nera, che poi vinse la sezione giovani che aveva proposto lui.
E tu hai amato tantissimo Sanremo da quel momento, nel senso che grazie a Sanremo sei entrato nella
PFM, diciamo.
Perfetto, esattamente così.
Beh, sì, sì. Dicevi cantato in italiano, perché non l'abbiamo detto, in realtà gran parte del repertorio, tutto il repertorio dei Deus Ex Machina è cantato in latino.
Beh, un po' si capisce dal nome.
Sì. Però insomma, anche questa è una grande particolarità. Noi ci salutiamo con questo pezzo. Ovviamente dobbiamo ringraziare tantissimo Alessandro Bonetti, che ha perfino sopportato tutti i nostri tranelli, ma speriamo si sia divertito anche a scoprire qualche musica e qualche sonorità. E
sì,
noi,
e comunque ti ricordo che se dovesse chiamarti Gian Sergio Valeriani tu non rispondere.
Io sono avvisato.
Non ci vai.
Ti autorizziamo, sì. E noi invece ci risentiamo.
Sì, sì, tra una settimana. Nel frattempo
siate
babilonici. We'll be right back.
ciò che lo contiene, super presenza.